Nel 1971, a 3 anni di distanza dal 68, ma nel pieno della rivoluzione innestata dal 68, lo scrittore Luigi Santucci pubblica con Mondadori un romanzo intitolato Non sparate sui narcisi. I narcisi sarebbero i giovani rivoluzionari del 68. L'ambiente che egli descrive sono i giardini pubblici di Milano. Nella prima parte è lo scrittore che conversa con le statue che popolano quei giardini. Nella seconda parte immagina che i giardini vengano occupati dai sessantottini, i quali tengono colloquio coi personaggi rappresentati dalle statue che ci sono in quei giardini. Tra le statue vi è anche il monumento a Rosmini che è stato fatto elevare, adesso non mi ricordo chi è l'autore della Bella Italia, Stoppani aveva fatto questo monumento un po' anche contro il volere della Chiesa. Quando i giovani rivoluzionari tengono un'assemblea sotto la statua di quest'ultimo di Rosmini, scrivono con vernice rossa sul piedestallo di Rosmini: né Dio né padroni. Una frase frequentalo. Rosmini cerca di mettersi in dialogo con loro, spiegando che Dio è un'altra cosa dai padroni che loro hanno in mente e che ognuno di loro può trovare Dio entro la propria anima quale suo ospite permanente. Gli viene in sostegno un'altra statua lì vicina, che è quella di Gaetano Negri, un laicista, il quale, pur dichiarandosi lontano dalle posizioni politiche dei cattolici, ricorda loro, cioè Jovanotti, guardate che Rosmini merita rispetto, trattatelo bene, sia per lo spessore intellettuale, sia anche, dice, perché ha scritto le cinque piaghe. E poi Rosmini mantiene quella religione di cui abbiamo bisogno perché la popolazione è triste e povera. E la religione fa da conforto e quindi lascia vivere tranquilli i borghesi, quella che poi Marx dirà che è l'oppio dei popoli, cioè con la religione sì. Interviene ancora Rosmini che dice: no, no, io mi distanzio dalle posizioni del Negri e chiarisce che Dio non è solo puro conforto, ma che Dio è la libertà dei popoli, che è tutta un'altra cosa. Libertà di ciascuna anima, libertà che permette anche ai miserabili di riscattarsi. Non c'è nulla da fare. Vengono trattati ambedue da buffoni e da Rosmini viene rimproverato di aver scritto un saggio contro il comunismo e il socialismo. Il dialogo finisce con il leader dei rivoltosi che prende per il bavero Rosmini e lo liquida tra gli applausi dei compagni con parole volgari. Il narratore conclude: il filosofo piangeva accasciato ai piedi del monumento. Il pianto di Rosmini qui potrebbe essere simbolicamente accostato al pianto di Gesù sopra Gerusalemme. Gesù vedeva a distanza di qualche decennio la terribile distruzione di quella città e la fine tragica di quel popolo presuntuoso e ribelle al suo messaggio, mentre Rosmini, nella mente dello scrittore, non si aspettava granché di buono da quella gioventù che presumeva di dare vita ad una nuova società senza darsi cura di scandagliare, anzi volendole scardinare, le profondità delle due fondamenta sostanziali di ogni civiltà, Dio e l'uomo, quindi antropologia e teologia. Eravamo lontani dai tempi in cui Agostino, alla domanda rivoltagli da Dio cosa desideri dalla vita, rispondeva nover in te, nover in me, cioè conoscere te, conoscere me. Quei giovani, sullo specifico della religione, sottovalutavano il fatto che l'uomo non può camminare senza Dio, perché dove si perde Dio, nover in te, si finisce col perdere anche l'uomo, nover in me. Il racconto di Santucci per Rosmini si potrebbe classificare sotto il genere dei romanzi storici, cioè di quelle narrazioni come I Promessi Sposi che espongono il verosimile, fatti cioè non veramente accaduti ma che sarebbero potuti accadere. Ed io in questa mia breve relazione vorrei agganciarmi alle pagine di Santucci, vorrei cioè riallacciare il dialogo bruscamente interrotto tra Rosmini e i giovani sessantottini ed immaginarmi che cosa avrebbe potuto dir loro Rosmini nel caso avessero accettato la proposta di un dialogo. Per farlo attingerò liberamente dalle opere di Rosmini. Proprio dall'esplorazione dell'ente uomo individuale e sociale e dell'ente Dio uno e trino, Rosmini aveva ricavato tante verità che avrebbe potuto trasmettere alle future generazioni. Basti citare la teosofia e la psicologia e quelle pagine delle sue opere che trattano di antropologia e di ontologia. Io qui mi restringerò ad alcune sue tesi circa i cambiamenti sociali da lui esaminati, come nascono, prosperano e rovinano le società, cercando dove possibile di farne qualche applicazione al movimento del 68. Un primo principio, Rosmini spiega che talvolta le società sono provocate a cercare sentieri nuovi ed a rimettersi in marcia non tanto dagli amanti della verità, i quali tendono a vivere in pace ed adagiarsi sulle verità già acquisite, ma da persone che sono interiormente scontente dalla situazione in cui si trovano a vivere, persone che non hanno raggiunto l'appagamento dell'anima, cioè quello stato di benessere interiore nel quale tutto sommato ci si accontenta della propria vita. Queste ultime, soprattutto se dotate intellettualmente, e dove mancano i profeti che tengano in fibrillazione la società, col loro agitarsi e cercare percepiscono per prime le novità del tempo, denunciano la situazione di disagio, smascherano la finzione di valori e costumi che da animatori di civiltà si sono trasformati in pure formalità oppressive. Sono sempre le persone inquiete che fanno camminare la società e sono inquiete perché non sono contenti. Così era successo con la rivoluzione protestante, con la rivoluzione illuministica, con la rivoluzione francese. E addirittura, dice Rosmini al Manzoni, le rivoluzioni nascono dai collegi. E voleva dire che le restrizioni ingiuste e provate dai collegi, ricordate Kant, ricordate Rousseau, Voltaire, venivano tutti dai collegi, e le restrizioni per le persone intelligenti sono ingiustizie e quindi provocano in loro il desiderio di rottura. Così stava accadendo ai tempi di Rosmini col nazionalismo e con la rivoluzione comunista. Sorgono da ogni parte novatori che desiderano sperimentare forme inedite di vita individuale e sociale, e tali fenomeni sono permessi dalla provvidenza anche perché giovano a scuotere attraverso i guasti dell'impietà e il torpore e la pigrizia dei buoni, e stimolati dai guasti e dalle sfide delle novità, anche i buoni finiscono col rimettersi in cammino. E qui si manifesta ancora una volta la potenza di Dio che sa ricavare dalle lacerazioni dell'umanità il suo bene. In modo analogo, a mio parere, Rosmini avrebbe letto il movimento del 68. Le novità si accumulavano, la società si trovava adagiata su categorie non adeguate, urgeva un cambiamento. E le guide sagge, amante del prossimo, avrebbero dovuto raccogliere le sfide del loro tempo. Altro punto fermo di Rosmini: in ogni cambiamento sociale di una certa portata, di solito si nasconde un seme sano. Infatti, dice Rosmini, solo la verità può essere seducente. Se dunque un'agitazione popolare riesce a coinvolgere tanta massa di gente, vuol dire che in quel turbinare di idee, in quell'acqua sporca che si agita, c'è un bambino che chiede di vivere. Ad esempio, nelle agitazioni medievali era il principio della nazione che chiedeva più spazio all'egoismo familiare e tribale. Nella rivoluzione francese era il riconoscimento della dignità della persona individuale di ampi strati che chiedeva di venire a galla dal cono d'ombra in cui la teneva l'assolutismo dei principi. Nella rivoluzione comunista era la folla dei proletari che chiedeva più giustizia per sé ed erano tutti semi buoni. La vista di questo seme buono è la molla che spinge all'adesione massiccia. Ed il seme sano diventa tanto più seducente se gli agitatori hanno l'accortezza di metterlo in primo piano, lasciando invece in ombra i mezzi proposti per acquisirlo. E di solito il veleno non sta nel fine proclamato, bensì nei mezzi, i quali spesso sono inadeguati e addirittura controproducenti. Inoltre, questi mezzi, dove si rivelano efficaci, vengono tenuti nel vago e ci si limita a dire che la bontà del fine verrà comunque dopo l'abbattimento del vecchio. Se poi se ne parla apertamente per farle digerire dalle folle, li si descrive come mezzi dolorosamente necessari ma transitori, come diceva il professor Campanini. Una volta fatta la rivoluzione, diceva questa anche Marx, non saranno più necessari i mezzi violenti e scompariranno. Nel saggio sul comunismo e socialismo e nella storia dell'empietà, Rosmini individua proprio qui il punto debole delle rivoluzioni. Sanno individuare il malessere della società, ma quando propongono il farmaco si limitano a promesse vaghe, le prospettano con un magico Deus ex machina. La storia è piena di questi esempi. Per il comunismo bastava abbattere il capitalismo affinché tutto diventasse paradiso. Per la rivoluzione francese bastava proporsi l'ideale astratto della libertà, fraternità, uguaglianza perché i conti tornassero. Le proposte di cambiamento violento in questo ripetono la vecchia astuzia del serpente quando tentò Adamo ed Eva. Non avendo nulla da offrire loro in termini reali, li indusse a cadere nella tentazione di disobbedire a Dio, con la promessa futura diventerete come Dio. Tutte le utopie promettono sul futuro. Altro fattore importante nei cambiamenti di massa: il cambiamento può essere proposto sotto due forme, o come riforma o come rivoluzione. Mentre la riforma si accontenta di raggiungere a piccoli passi ciò che vuole, e adopera il principio di persuasione per farsi strada, la rivoluzione si propone di raggiungere il fine con la violenza. Quindi la necessità della divisione, della guerra, della distruzione del nemico. La rivoluzione poi ha fretta, vuole raggiungere i suoi fini subito e quindi travolge tutto ciò che le resiste. È così che si sono fatte strada tutte le ideologie del Novecento, seminando guerre in tutto il mondo. Ed è così che si è spinta l'ultima coda del 68. Dal desiderio di cambiare il sistema è scivolata verso la violenza cruda per eliminare il nemico. In questi casi capita, come spiega Rosmini, che si uccide l'uomo reale in nome di un uomo utopico, di una società che dovrebbe esistere ma non esistere, ma intanto si uccide l'uomo in carne ed ossa. Per far digerire questa contraddizione ci si giustifica ponendo la violenza come mezzo necessario ma transitorio, passato il quale si instaura la pace universale. Cosa che però non si è mai verificata. Altra pecca di tutte le ideologie, ne ha parlato il professor Campanini, sono animate dalla malattia del perfettismo che è denunciato proprio nella filosofia della politica. Il perfettismo, dice Rosmini, è frutto dell'ignoranza. Cioè, il perfettista non conosce a fondo la natura umana e quindi presuppone uno stato impossibile all'uomo che viene dal suo difetto di conoscenza dell'uomo. Passando ora alla rivoluzione del 68, non si può paragonarla certo a rivoluzione storica dalla portata molto più lunga. Essa è durata poco, è stata più una fiammata, una frattura, una esplosione, ma ha lasciato i suoi segni e certamente il suo passaggio ha segnato la società. Anzitutto, da cosa proveniva il disagio della generazione giovane del 68? Io direi che proveniva sostanzialmente dall'aver sperimentato un mondo molto più vasto e profondo di quello lasciato in eredità dalle generazioni passate. Erano ragazzi cresciuti senza aver sperimentato gli orrori e le ristrettezze della guerra. I sessantottini non conoscevano la guerra. L'industria e la tecnologia aveva ampliato gli orizzonti modesti dei loro padri e portava il mondo in casa con radio e televisione. La secolarizzazione si andava ampliando enormemente ed in quasi tutte le famiglie il figlio credeva di saperne più del padre, che in tanti casi era rimasto soltanto alle prime nozioni scolastiche, leggere, scrivere, fare i conti. Mio padre, ad esempio, che era nato nel 1910, dovunque andavamo si presentava con fierezza: Muratore Giuseppe Quinta promosso, e intendeva quinta elementare, perché allora arrivare già alla quinta elementare era. Grazie anche alla possibilità di avere risorse proprie col lavoro in fabbrica e di spostarsi celermente da un luogo all'altro, i loro desideri si erano gonfiati, la loro libertà ingrandita. Per la prima volta i giovani potevano disporre di soldi e quindi non dovevano dipendere totalmente dal padre famiglia. Andavano fuori, vedevano altre cose, i proverbi del padre già non funzionavano più. Si assisteva al passaggio da una civiltà contadina ad una civiltà industriale. Diciamo con parole evangeliche che erano anni di vendemmia e che si andava producendo molto vino nuovo. E nei giovani si percepiva l'esigenza di preparare otri nuovi per vino nuovo. Gli otri vecchi erano le categorie, i giovani le chiamavano gabbie mentali, col termine di Freud tabù, con le quali gli uomini che gestivano il potere al momento, quindi intellettuali, economisti, politici, religiosi, cercavano di contenere questo vino nuovo. A dire il vero, la Chiesa proprio in quegli anni, abbiamo visto, aveva recepito il messaggio e si era mossa per prima, aveva radunato i suoi saggi, vescovi, teologi, eccetera, e per cercare di offrire alle nuove generazioni una riforma. Solo che la Chiesa offriva una riforma, mentre i giovani volevano una rivoluzione, quindi era difficile contenere queste spinte. Ma qual era il seme buono conclamato? A scavare nel sottofondo delle diverse forme in cui la rivoluzione si è manifestata, direi che i concetti illuministici del bisogno di libertà, uguaglianza, fraternità ora diventavano più consapevoli e soprattutto venivano applicati non più alla nazione di cui si faceva parte, ma al mondo intero. Era la globalizzazione che cominciava a percepirsi. In questa rivendicazione dei diritti tipici della civiltà cristiana, Rosmini avrebbe senz'altro visto un progresso da incoraggiare. Cioè era la giustizia che si allargava e quindi erano da incoraggiare questi propositi. Però il 68 intendeva raggiungere questo fine della giustizia universale con la rivoluzione. Da qui la prima reazione spontanea e istintiva. Per preparare gli otri nuovi bisognava prima distruggere tutte le categorie del passato considerate in blocco come un sistema chiuso e repressivo. Chiunque avesse tentato di fermare questo fervore iconoclasta veniva considerato come parte del sistema. Se era una persona per bene, al di sopra di ogni sospetto, veniva impietosamente considerata come servo inconsapevole dello stesso sistema maligno. Come in tutte le rivoluzioni, anche quella del 68, per legittimare le proprie pretese, aveva bisogno di maestri ai quali richiamarsi. Purtroppo, come lamentava Rosmini per la rivoluzione francese, i maestri scelti non erano all'altezza. Ne abbiamo parlato ieri con Malusi. I due maestri che durante il 68 andavano per la grande furono Karl Marx, liberazione dalle inibizioni sociali, e Sigmund Freud, liberazione dalle inibizioni individuali. Però c'era anche Sartre, ricordo la voglia con cui leggevamo i suoi romanzi, che sosteneva la libertà come valore essenziale assoluto. E la scuola di Francoforte, di cui si è parlato ieri, Max Horkheimer, che comunque nelle sue interviste del tempo pigliava distanza dai rivoluzionari, anzi li condannava, però davano appiglio i suoi libri. Theodor Adorno, con i suoi massima moralia o aforismi, che analizzano il comportamento dell'individuo nella società borghese e le sue contraddizioni, oppure con la sua dialettica dell'illuminismo, dove spiega che la ragione deve sempre fare i conti col desiderio di dominio. Oppure Herbert Marcuse, che nell'opera L'uomo ha una dimensione, che il sottotitolo è L'ideologia della società industriale avanzata del 64, descrive l'individuo come schiacciato dalla strumentalizzazione e dalla repressione di una società all'apparenza tollerante. Ricordo la passione con cui noi universitari andavamo bevendo le loro idee col desiderio di stare al passo coi tempi. E ricordo la lettura appassionata di Marcuse col suo libro L'uomo ha una dimensione. Marx e Freud poi erano all'apice. Io a scuola, se volevo far stare zitti i ragazzi attenti, dicevo: ragazzi, se continuate a fare baccano non vi spiego più Marx e Freud. Allora stavano tutti zitti perché aspettavano tutti che io spiegassi Marx e Freud. Venivano quindi usati Marx e Freud come catapulte per assestare colpi alle fortezze del costume. Ricordate che allora quasi tutti i romanzieri, filosofi, andavano tutti a farsi psicanalizzare. Soprattutto andavano, dice un articolista del tempo, le signore dei borghesi, dei ricchi, perché costava 4 anni di analisi, costava. E d'altra parte Freud dice che bisognava che pagassero forte, perché così apprezzavano i consigli che gli dava lo psicanalista, mentre il prete, siccome non si faceva pagare, non lo ascoltava nessuno. Quindi Marx, per abbattere la repressione sociale attribuita genericamente ai borghesi e agli industriali, Freud per abbattere la repressione sessuale. Accanto ai maestri intellettuali, quelli politici, di questi ultimi si sceglievano, mitizzandole, figure sul cui conto si sapeva poco, ma che si erano battute contro il sistema mondiale prevalente. Tra i più celebri, Mao Zedong, oggi uno dei partecipanti qui mi ha fatto vedere il libretto rosso che circolava allora, però mi ha detto è ancora in tonso. Io mi sono proposto di leggerlo nel 68, ma non l'ha ancora letto. Mi capitava spesso questo. Il quale in Cina andava proponendo la grande rivoluzione culturale permanente, ed usava i giovani per fare questo. Le cui massime, raccolte nel libretto rosso, conoscevano una larga diffusione. Ricordo anche allora che si parlava anche di miracoli fatti dai libretti rossi. Ad esempio, un giorno la macchina si è rotta, invece di chiamare il meccanico, si è messo a leggere i pensieri del libretto. Quando aveva finito la macchina funzionava. Erano cose che si raccontavano allora e che facevano presa. Fidel Castro, Che Guevara, Ho Chi Minh, Vietnam, Pol Pot, i quali apparivano come testimoni viventi del fatto che Davide poteva battere Golia. Quindi simbolizzato questo Golia sempre nell'imperialismo americano, da cui, assurdo, erano nati tutti questi movimenti. Anche sulla scelta dei maestri, Rosmini avrebbe qualcosa da dire. In tempi di concitazione e di fretta, aveva egli spiegato, spesso i cattivi maestri sono preferiti ai saggi, perché i cattivi maestri parlano senza responsabilità e quindi dicono le cose che piacerebbe agli altri sentire. Così la Cina, chi sapeva niente della Cina? Quasi niente sapevamo. Cuba, il blocco sovietico, il Vietnam. Ricordo un deputato comunista di allora, molto noto, era un filosofo, che aveva scritto Il comunismo russo e lo portava come il vero paradiso, la vera società che si era. Raccontava Solzhenitsyn che sono andati gli intellettuali italiani. E loro nel lager, per far capire che stavano male, tutti leggevano il giornale, ma piegato dall'altra parte, per far capire perché non potevano parlare. E un italiano è andato lì e gli ha detto: Signore, guardi che va spostato dall'altra parte. Dice: Non ha capito niente. È venuto, ha raccontato agli italiani che hanno visto tante cose buone. Venivano trasformati questi come miti senza accorgersi che essi stavano sostituendo solamente a miti vecchi, miti nuovi. Dice uno di loro, noi vivevamo di miti allora, a distanza di tempo. Inoltre, come aveva notato Rosmini a proposito della rivoluzione francese, in questi casi i buoni maestri tacciono, sia perché è quasi impossibile farsi udire e far ragionare quando preme il cambiamento. Provate oggi, se la pensate diversamente da come va la politica oggi, a farvi sentire. Non vi ascolta nessuno, parlate nei bar, vi zittiscono subito, non c'è possibilità di riflettere e di ragionare. Sia perché vengono comunque confusi e accomunati alle vittime inconsapevoli del vecchio, dicono questo qui dice cose vecchie, quindi non è da ascoltare, sia perché il maestro virtuoso durante il frastuono ama ritirarsi nel suo studio e contemplare in silenzio quello che sta avvenendo. Per la verità, riuscivano a farsi strada in quel rumoreggiare di fermenti nuovi anche maestri più nobili, come i due Kennedy, John e Robert, per noi erano delle icone, che proponevano un mondo più umano. Martin Luther King, anche questo, l'uguaglianza di condizione per i neri, Papa Giovanni XXIII, il cosiddetto Papa Buono. In questo romanzo il Papa Giovanni XXIII fa il barelliere dei feriti e dei cosi che ci sono lì nei giardini. Ma del loro insegnamento, più che le sagge intuizioni di riforma, si vollero prendere solo gli aspetti rivoluzionari. E anche il Papa Benedetto XVI lamenterà in seguito che uno dei motivi per cui il Concilio non è stato capito è perché i giornalisti e i mass media hanno preso solo le parti più sensazionali e non hanno colto il messaggio profondo che invece il Concilio voleva mandare. Un Concilio letto attraverso la mediazione dei media che lo hanno in parte sfornato. Sintomatica la lettura di Karl Marx. Il blocco sovietico che si ispirava al suo pensiero mostrava crepe da tutte le parti. Lo dimostravano le continue rivolte dei paesi satelliti, Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia. Questi paesi in fondo non chiedevano se non quegli stessi diritti che gli europei occidentali già possedevano e che ora contestavano. I nostri rivoluzionari credevano di superare la contraddizione, siccome loro che si appellano a Marx ci chiedono le cose che noi già abbiamo e che noi invece vogliamo eliminare. Loro dice, e si mettevano la coscienza in pace perché si appellavano ad un Marx più genuino, meno dogmatico, quello interpretato ora dalla Cina e da Cuba. Venne creandosi così in poco tempo un movimento concitato di giovani che dall'università ha coinvolto in breve anche le medie superiori e inferiori. Mentre stentava a farsi strada tra i lavoratori, giorni in cui si passava da un'occupazione di scuola all'altra, da un'assemblea all'altra, da una contestazione all'altra. Pure in questi momenti di euforia collettiva, Rosmini avrebbe visto qualche luce da raccogliere. Una in particolare. Tanti allora giovani testimoni ricordano oggi che durante le numerose assemblee ed occupazioni, più che dai temi trattati con linguaggio politico, esoterico e cifrato, usavano un centinaio di parole che gli altri non conoscevano e con quel centinaio di parole veramente non si capiva che cosa volevano. Erano attratti però chi partecipava dal clima che si respirava. Essi, forse per la prima volta in vita loro, assaporavano e gustavano il semplice modo di stare insieme e di socializzare. L'emozione del contestare, la libertà di vestire e comportarsi a proprio piacimento, di esibirsi senza remore etiche e religiose, individuali o sociali. Si gustava l'ebbrezza e la leggerezza della libertà per la libertà, della libido senza confini imposti da un'autorità superiore. Come Eva, quando addentò il frutto proibito, essi allora provavano il gusto di una libertà piena. Qui il positivo stava nel fatto che si avvertiva davvero il bisogno di rompere certi vieti, schemi soffocanti, e da questo punto di vista le assemblee costituivano una finestra consolante. Era come il carcerato che gusta le prime boccate d'aria fuori dalla prigione. E molti di oggi ricordano con nostalgia quella dolcezza dello stare insieme, del socializzare. Io poi che ero il più piccolo di due sorelle, che erano più grandi di me, ero nel meridione, le sorelle non potevano uscire senza che ci fosse un maschio vicino. E io quindi ero sacrificato sempre, dovunque andavano in campagna, in cosa, dovevo sempre andare dietro a loro perché dovevano essere protette dal maschio. E lei è universitaria, da lì, immaginate una calabrese che fosse andata a Milano in università e avesse avuto questa libertà, dicevo, ah, che bello stare così. Il negativo invece stava nel fatto che questa libertà la si strappava in modo rivoluzionario, cioè come un diritto senza limiti, quindi al di là del suo uso legittimo, da qui il libertarismo. Più che la libertà dei costumi, si voleva la loro deresponsabilizzazione. Quindi in questo tipo di libertà mancava la responsabilità individuale. Un misto quindi di innocenza e di colpevolezza, con la presunzione di rendere innocente anche ciò che non lo era. Forse il libro che più rende l'idea di questo contrasto di sentimenti e dell'abuso del diritto fu quello che portava come titolo Porci con leale. Ha avuto parecchie edizioni. Come dire, fai tutto quello che l'istinto ti dice, come se respirassi una certa aria di paradiso terrestre. Chi non ricorda a questo proposito i cosiddetti figli dei fiori o gli hippie, giovani poco più che adolescenti, i quali abbandonavano casa e famiglia per una scelta di vita comunitaria dove il bene e il male, l'innocenza e la colpa, l'igiene e la sporcizia convivevano senza alcuna distinzione. Rosmini avrebbe obiettato come si possono conciliare insieme il desiderio di innocente purezza ed un comportamento che annulla in realtà l'ideale sognato. Rendeva perplessi anche l'arroganza con cui si volevano demolire le antiche certezze. C'era una volontà di azzeramento della cultura che Rosmini nel saggio sul comunismo o socialismo denunciava come tendenza ad un livellamento dal basso. Oggi tutti parleremmo di egualitarismo. Gli intellettuali, anche quelli che avevano speso una vita alla ricerca sincera della saggezza e la trasmettevano corretta intenzione, venivano trattati alla pari. Come dice un partito politico di oggi, uno vale uno. Talvolta erano investiti e messi in ridicolo con disprezzo, senza alcun pudore o riconoscimento dei loro meriti. Vi ho ricordato quell'alunno che gridava in un'aula come questa, sciacca, barone, e lui gli rispondeva, adulatore, cioè, erano botte e risposte che succedevano spesso. Ovviamente questi stili di vita e di comportamento che spesso cozzavano con i principi etici e religiosi cominciarono presto a generare frutti non messi in conto. Si diffuse a macchia d'olio l'uso di diverse droghe, hashish, marijuana, cocaina, morfina, di cui non se ne è parlato in questi giorni. LSD, la più pericolosa, un allucinogeno. Alcuni di questi oppiacei e allucinogeni cominciavano a fare strage tra gli adolescenti, segnandoli per tutta la vita. Ma noi invidiavamo chi era. Vi ricordo che tra i rosminiani era venuto un americano qui al centro e ci diceva che lui l'aveva provata per capire come stavano i giovani sotto questi effetti, e noi lo invidiavamo perché aveva questa esperienza in più. Erano segnali che i principi sani dell'etica comportamentale, conquistati dall'uomo lungo i secoli, non si potevano violare impunemente. La debolezza di questo nuovo movimento venne fin dall'inizio a galla per l'incapacità di delineare sulle matricerie del vecchio un programma o progetto credibile e sostituibile al vecchio. Il 68 non era un'azione per qualcosa, ma solo un'azione generale contro. qualcosa. Quando i giornalisti chiedevano a Rudi Dubschke, il profeta di Berlino veniva chiamato, quali dovevano essere le finalità da raggiungere con la rivoluzione, egli rispondeva che non c'era bisogno di proporsi dei fini, perché quella rivoluzione era fine a se stessa, abbattimento di barriere e basta. Si procedeva dunque giorno dopo giorno sotto l'insegna della spontaneità, senza preoccuparsi di pensare un punto lontano in grado di unificare le varie iniziative. Importante era scalzare il sistema precedente, spezzare le regole in tutti i settori. Quel poco di positivo che emergeva e che poteva paragonarsi ad un vago progetto nuovo veniva presentato come sperimentazione alternativa o di avanguardia del futuro, due parole che circolavano molto. Quindi nacquero scuole alternative, ricordate la scuola di Barbiana ad opera di Lorenzo Milani, cinema alternativo. Qualcuno di voi anziano ricorda l'impressione che ha suscitato Pugni in tasca di Marco Bellocchio, un'altra icona del 68. Il teatro alternativo, c'era anche Dario Fo che aveva creato il suo teatro, ma tanti altri piccoli teatri. La musica alternativa, i Beatles, i Rolling Stones e così altri, il cui concetto era dobbiamo fare cose per il popolo, quindi di molta folla che assiste, non cose come la Scala di Milano che si andava a prendere coi pomodori, dove vanno solo i nobili, i ricchi, che si può pagare il biglietto. Costume alternativo, ricordate i capelloni, il bikini che inizia allora, il topless, la minigonna e poi questo vestire variopinto degli hippie. E si tentava anche perfino la liturgia alternativa, non so darvi gli esempi, e teologia alternativa. Tutte queste cose io le ho prese dai racconti dei giornalisti del tempo, che quindi portavano dal vivo queste esperienze. A dire la verità, in questi nuovi laboratori, accanto a merce futile e precaria, c'era anche qualcosa di solido. Però a tutte queste alternative stava sottesa una convinzione più o meno consapevole che per Rosmini era ingenua e non aveva alcun fondamento. Questa tesi Rosmini l'aveva combattuta già nel denunciare la tendenza della storia moderna a passare dall'errore del pessimismo giansenistico all'errore opposto del razionalismo pelagiano. Infatti, se l'uomo nasce innocente nella sua integrità ed è la società a renderlo cattivo, tesi di Rousseau, la soluzione ottimale la si ha restituendo agli istinti umani la loro autonomia incondizionata. Cioè, se non c'è un peccato originale all'origine, tutto ciò che nasce con l'uomo e nell'uomo ha diritto di venire fuori così come nasce. Questo genere di uomo è in grado di programmarsi da solo con la sua ragione, perché anche la ragione non ha limiti, non ha errori, imperfezioni, e non ha bisogno della grazia per salvarsi. Ma questa tesi, direbbe Rosmini, viene a cozzare contro tutta la storia umana e individuale e sociale di cui ha parlato Campanini. Coltivarla significherebbe vanificare i valori individuali e sociali faticosamente conquistati lungo i secoli per ricominciare tutto da capo. Essa riporterebbe l'umanità ad una forma di edonismo e di individualismo esasperato che Rosmini raccoglieva col termine soggettivismo, figlio a sua volta del sensismo. Ed era una forma parallela e complementare del razionalismo. Forse sta in questo soggettivismo esasperato la radice velenosa più profonda di tutta la rivoluzione del 68. E ancora questa radice nascosta che rese vani tutti i tentativi dei partiti politici tradizionali, soprattutto comunisti, socialisti e socialdemocratici, e dei movimenti cattolici più profetici, Comunione e Liberazione, Focolarini, Comunità di Sant'Egidio, eccetera, di appropriarsi del 68 per guidarlo e mantenerlo sui binari giusti. Si contestava la società non perché la si voleva migliorare, ma perché si credeva nell'utopia di una massa universale di individui nelle quali ciascuno avrebbe potuto fare ciò che gli andava a genio. Erano l'utile e il dilettevole che chiedevano di occupare tutti gli spazi della società, anche quelli legittimamente spettanti all'onesto, al giusto, alla comunione con Dio. Erano il soggetto ed il mondano che volevano porsi in netta alternativa all'oggetto ed al trascendente l'oggetto. Come diceva Agostino, non andare fuori, rientra in te stesso. In te stesso c'è la verità, l'oggetto. E se trovi che tu non sei il creatore di questa verità, trascende, supera anche te stesso. E vai quindi alla comunione di Dio. Quindi dall'esterno all'interno, dall'interno a ciò che c'è di divino nell'interno, dal divino nell'interno a Dio che ne è l'autore. Infettati da questa radice velenosa, tutti i progetti di una rinnovata versione della libertà, uguaglianza e fraternità erano destinati a fallire miseramente. In questo sistema, infatti, la libertà finisce presto col diventare schiava dell'istinto. L'uguaglianza viene sacrificata sull'altare dell'utile individuale, fatti i fatti tuoi. La fraternità viene privata da una paternità universale che possa giustificarla. Se noi non abbiamo un padre comune, perché dobbiamo considerarci fratelli? Questo è un problema. Forse bisogna tornare a riflettere su quanto un pensatore del tempo, originale ma con buon fiuto sociale, qual era Pasolini, aveva scritto di impulso dopo una prima occupazione universitaria a Roma, ne abbiamo parlato, l'abbiamo evocato più volte. Egli in una lunga e per sua ammissione brutta poesia, pubblicata sull'Espresso del 10 marzo 1968 con il titolo Il PC ai giovani, contestava ai rivoluzionari la sincerità del voler difendere la classe degli operai e degli umiliati. Per lui quei giovani e adolescenti che provenivano in gran parte dal mondo della agiata borghesia del tempo, perché la rivoluzione è venuta dagli universitari che erano i figli dei ricchi che se lo potevano permettere, questa gente qui per lui non volevano tanto rivendicare i diritti degli esclusi, ma semplicemente contestare la concezione e lo stile di vita austero, da lavoro grosso, dei loro padri. Volevano sostituire una forma di borghesia ad un'altra. Ed era per questo che la classe dei contadini e degli operai li guardava con sospetto. Ed egli, rimproverando quegli adulti, sono parole sue, che si ricreano una specie di verginità adulando i ragazzi, i cattivi maestri adulatori di questo 68, ammoniva: la borghesia sta trionfando. Sta rendendo borghesi gli operai da una parte e i contadini dall'altra. Insomma, attraverso il neocapitalismo, la borghesia sta per diventare la società stessa, sta per coincidere con la storia del mondo. Parole che quasi intravedono il passaggio futuro della società da una civiltà industriale ad una civiltà dominata dalla finanza, che è quello che capita oggi. Questa poesia, fece molto rumore in quel tempo. Fu letta però come fumo negli occhi, ovviamente, dai rivoluzionari. Ma forse Pasolini, col suo fiuto a volte sagace, aveva subodorato una verità non lontana dal vero. E noi, a distanza di 50 anni, su questo punto non possiamo che dargli ragione. Sto per terminare. Proprio questa spinta tenace ma sotterranea del movimento del 68, la spinta cioè al benessere dall'utile individuale, quari orizzonti assoluti della felicità, finì lungo i decenni col prevalere su tutte le altre. E qui si può fare un'analogia su quanto Rosmini scriveva a proposito della Rivoluzione francese. Diceva Rosmini: la Rivoluzione francese ha fatto passare il dispotismo dai principi, che prima avevano tutto il potere, ai popoli, che dopo avevano ancora tutto il potere. Invece l'autorità vera la può dare Dio, e quindi sta in una legge morale a cui devono sottoporsi sia i principi sia i popoli. Nessuno può assumersi l'autorità assoluta, il potere assoluto. Si accorsero quindi, lo stesso fecero, ecco, lo stesso capita con i rivoluzionari: volevano redistribuire e spalmare i diritti dei cittadini su tutti i popoli, ma non si accorsero che le soluzioni da loro proposte conducevano verso una situazione mondiale che, come ammoniva Paolo VI nella Populorum Progressio, avrebbe favorito i ricchi a diventare più ricchi ed avrebbe costretto i poveri a diventare più poveri, una frase presa da Karl Marx. E oggi noi assistiamo alla scomparsa del ceto medio, che faceva da scala per poter passare da uno stato a un altro, e si allarga la forbice tra i ricchi e i poveri. In conclusione, il 68, con le sue luci e le sue ombre, segnò un breve passo di quell'antagonismo tra bene e male che Rosmini chiama rispettivamente storia dell'amore e storia dell'impietà. Si tratta di una storia universale che conosce alti e bassi, a volte sembra che prevale l'empietà, a volte sembra che prevale l'amore, ma durante la quale non vi sarà mai la prevalenza assoluta dell'uno o dell'altro. E ognuno dovrebbe dire, come diceva Kennedy: a me non dispiace di vivere in questo tempo, perché se Dio mi ha messo in questo tempo ci sarà una ragione. E io è con questo tempo che devo fare i conti nel mio piccolo, non immaginando epoche future o epoche passate. Quindi dobbiamo convivere sempre accettando la legge dell'antagonismo tra bene e male, che favorisce, c'è sempre un bene nel male, dice Rosmini, il formarsi dei perversi, ma anche il formarsi dei santi. Perché se non ci fossero i cattivi, come fa uno a diventare santo? Quindi, come fa ad esempio ad esercitare la pazienza, l'amore per il nemico, altre cose? Ci vogliono ambedue in questa dialettica del vivere umano, in cui noi vedremo solo alla fine dei tempi il risultato, dove un giudice finale e farà tornare i conti per tutti. Grazie.